Seconda cassetta, lato B.
Quando l'ho conosciuta io, aveva una faccia liscia e tonda, ma di corpo era grassa e sfatta. Eppure si vestiva con cura, una cura un poco pacchiana, grandi gonne di organza, corpetti attillati, scarpe in tinta con la camicetta di seta e di sera faceva molto uso di paillette e di frange. Era un'eleganza vagamente da palcoscenico, qualche volta persino da circo. Due o tre volte mi è anche capitato di dormire con lei, nel grande letto laccato di bianco e di oro al piano di sopra di Villa Valguarnera a Bagheria. Avevo una specie di terrore di poterla anche sfiorare con un piede. Dal suo corpo emanava un calore che si propagava fra le lenzuola come una stufa, e non so perché quel calore mi era odioso. Come se fosse lì, con quel corpo stufa, a rammentarmi le leggi feroci dell'ereditarietà. Avevo orrore di assomigliarle. Per fortuna non ho preso niente da lei, salvo una certa pesantezza delle braccia e una buona intonazione della voce. Spiavo in mia madre i segni di un passaggio di generazione, ma mia madre felicemente ha preso quasi tutto dal padre, i colori dei capelli chiarissimi e degli occhi azzurri, e lei li ha trasmessi a me. Anche la voce di mia madre, che si è sempre rifiutata di studiare canto, pianoforte, è una voce morbida, serena, mentre la voce di mia nonna era squillante e tormentosa. Non leggeva mai un libro e aveva in sospetto chi invece stava col naso nei libri. Era, insomma, ignorante come una capra, come diceva mia madre. La mia antipatia rifletteva pari pari quella di mia madre. Lei non l'ha mai amata, e neanche la zia Orietta, che pure le assomiglia, è bruna, con gli occhi grandi, languorosi, circondati da un alone di ombre profonde che fanno pensare a passioni mai dimenticate, promesse di tenerezze struggenti. Da quanto ho capito, la nonna Sonia ha temuto la bellezza delle due figlie che le crescevano davanti più di quanto temesse il proprio invecchiamento. Ci costringeva a nascondere il petto quando avevamo già 15 anni, dice mia madre, ci vestiva sempre da bambine, ci relegava nel reparto servitù, non ci presentava agli ospiti. E poiché, come si usava allora con le ragazze, aveva studiato solo un poco di lingue straniere e di pianoforte, non aveva altri interessi che la sua voce e la sua bellezza da mora. Come molte altre sue contemporanee, pensava che i rapporti con gli altri si risolvessero attraverso l'adescamento o l'odio. Non c'erano vie di mezzo, e ogni emozione passava visibilmente attraverso il suo corpo, lo svenimento, la scenata o il sorriso allusivo, il linguaggio delle braccia nude, non c'era altro. La parola non le serviva granché, ancora meno il ragionamento. Tutto questo aveva finito per isolarla. Il marito le sfuggiva, le figlie la temevano, e per reazione erano diventate due ragazze studiose, intelligenti, sempre intente alla lettura. Tutte e due, poi, solidarizzavano col padre, che le faceva ragionare di filosofia, le accompagnava alle vendemmie o nelle cantine dove si rovesciava il vino nuovo, insegnando loro a guidare la macchina, andare a cavallo e scrivere in buon italiano. La servitù, capendo perfettamente la situazione, la metteva in ridicolo. Insomma, non era amata, e lei rispondeva al disamore aumentando il volume della voce. Da ultimo, morto il marito, allontanatesi le figlie, viveva da sola a Bagheria, mangiandosi gli ultimi soldi della proprietà con la unica compagnia di un volpino che amava moltissimo. Per difendersi teneva un fucile accanto al letto. Era venuta fuori la campera, pronta a farsi giustizia da sola. Non aveva paura di niente, di nessuno. Se sentiva dei rumori in giardino, si affacciava al balcone del primo piano col fucile imbracciato, pronta a sparare. Certo, non le mancava il coraggio. Non chiedeva la compagnia di nessuno, si proclamava autosufficiente. Alla morte del marito aveva fatto causa alle figlie per ottenere tutta l'eredità anziché la parte che le spettava. Nemica irriducibile di tutta la famiglia, si era ridotta a vivere solitaria in un'ala della villa, scegliendosi come amici dei curiosi personaggi del paese. Un vecchio insegnante di scuola, un ex campiere con cui giocava a carte fino a notte tarda. Insieme bevevano l'anis ghiacciato, chiacchierando dei mali del mondo. Un giardiniere le preparava tutti i giorni dei grandi mazzi di fiori per rallegrare l'unica stanza, quella da letto, dove ormai si era ridotta a vivere. Una notte, per un pelo, non sparò addosso a mio padre con quel fucile sempre carico. Era il periodo in cui abitavamo ancora nelle ex stalle. Mio padre, non riuscendo a dormire, era uscito in giardino a fare una passeggiata. La nonna lo ha sentito e è venuta sul balcone col fucile in braccio. Per fortuna lui l'ha vista e le ha detto: «Sonia, sono io». E lei, dopo aver gridato non so che improperi, se n'è tornata a letto. Ma il giorno dopo l'ha accusato di essere uscito di notte per rubare le uova delle sue galline. Mia madre l'ha detestata per queste piccinerie. Era capace di passare mesi senza rivolgerle la parola. Solo quando la nonna è entrata in ospedale per la rottura di un femore qualche anno fa, ha lasciato da parte i rancori per dedicarsi a lei come farebbe una qualsiasi figlia amorevole. Da ultimo mandava un odore orribile per le piaghe da decupito, ma non se ne rendeva conto, racconta oggi mia madre. Dormiva con la chiave della cassaforte attaccata al polso con una cordicella. Non si fidava di nessuno, neanche di me. Avrei voluto dirle: «Mamma, non me ne importa niente dei tuoi soldi, sono qui per fare pace con te che stai morendo». Ma lei mi sorvegliava con quegli occhi scuri, lucidi, di febbre e non capiva. Non ha mai capito niente, mia madre. Era selvaggia, fedele solo a se stessa, come un animale da foresta. Il suo guaio è stato quello di dover vivere una vita da signora quando era nata per esibirsi in teatro. Ma gliel'avevano proibito. Da quella proibizione è nata la sua stupida piccola teatralità casalinga che noi figlie non le abbiamo mai perdonato. Ma non volevo che morisse come un cane. Quando l'ho vista infine arresa alla malattia, la faccia devastata, gli occhi persi, ho avuto una pietà così forte che avrei voluto prenderla in braccio come una bambina, perché tale era stata tutta la vita, e consolarla e cantarle piano una di quelle canzoni cilene che le piacevano tanto. È morta lasciando poche briciole di quello che era stato un grande patrimonio. A me è toccato un mobiletto ottocentesco con delle testine egiziane scolpite nel legno rossiccio, più una vestaglia di seta rosa fucsia con delle grandi tasche ricamate che ho tenuto come un cimelio teatrale. La zia Saretta batte il piede a terra per svegliarmi dalle mie fantasticherie. La lunga collana di ambra le balla sul petto. Le macchie sul collo e sulle braccia nude sembrano accendersi di un marrone intenso, minaccioso. Usciamo sul terrazzo. Le vecchie mattonelle bianche e blu sono ancora lì, identiche a come le ho lasciate tanti anni fa. Uno strappo in gola. Mi torna alla mente una tiepida notte estiva in cui, sdraiati su quelle mattonelle, mio padre, un suo amico toscano e io guardavamo ammirati il cielo seminato di stelle. Intorno a noi l'aria era dolce e profumata. Sopra di noi tante pietre luccicanti. «Pensa», diceva mio padre, «sotto di noi c'è terra e sotto ancora il vuoto. Siamo sospesi e corriamo precipitosamente verso qualcosa che non sappiamo». Si rivolgeva al suo amico, non a me, che riteneva troppo bambina per partecipare ai misteri dell'universo. Ogni tanto eravamo raggiunti da una piccola onda di profumo inquietante. I gelsomini erano appena fioriti. Anni dopo ho piantato dei gelsomini sulla mia terrazza romana. In estate spio il loro aprirsi aspettando di coglierne il profumo. Ma ogni volta è una delusione. Il profumo c'è, ma è così fievole e leggero. Non ha niente dell'intensità quasi dolorosa dei gelsomini di bagheria. Nutriti di altra terra, succosa e dura, bagnati da un'acqua più avara e forse più densa, accarezzati da un vento caldo che sale su dall'Africa, sviluppano un profumo squisito e sensuale. Se dovessi tenermi in vita per qualche giorno in attesa della morte, sceglierei i gelsomini di bagheria, come Democrito scelse il pane fresco. Dovendosi sposare la sorella e non volendole guastare le feste, Democrito si tenne in vita per 3 giorni annusando pane fresco. Certo bastava poco a guastarlo il profumo dei gelsomini di Villa Valguarnera, quel leggero odore di gallina che veniva su dal pollaio in fondo al giardino, o quel lontano fetore di pelli appena scuoiate che i pastori stendevano ad asciugare proprio davanti al cancello della villa, per trasformare il profumo in qualcosa di tumescente che appestava l'aria. Ma quella notte, quando l'amico di mio padre era venuto a trovarci da Firenze, l'aria era pulita e il profumo che emanava da quei piccoli fiori color latte non si mescolava a niente altro che all'odore della mentuccia addormentata che nasceva tra le mattonelle e a un leggero sentore di acqua marina che saliva dalle distese liquide al di là di Monte Zafferano, fresco e salino. ascoltavo in silenzio le parole che mio padre e il suo amico d'infanzia si scambiavano, contenta che non mi avessero allontanata. In qualche modo facevo parte del loro mondo speculativo, del loro linguaggio pieno di interrogativi e di ardimenti dell'immaginazione. E se l'universo respirasse? Non ricordo più se era la voce di mio padre o quella del suo giovane amico. Mettendo insieme le loro età, non si raggiungevano i 55 anni. Inutile dire che mi ero innamorata di quell'amico e lo covavo con gli occhi e le orecchie. Lo amavo per quel tanto che aveva di diverso da me, bruno, asciutto, con qualcosa di saraceno negli occhi luminosi e nerissimi. Se fossimo parte di un lungo attimo che separa l'atto del respirare da quello dell'aspirare, lo invidiavo per quell'intimità che aveva con mio padre, quel tanto di corrusca solidarietà che solo gli uomini sanno creare fra di loro, per una antica abitudine a fare corpo insieme, a distillare in comune un pensiero forte, libero. Se c'è un respiro, c'è anche un essere pensante, un Dio. Tu puoi dare un senso a delle cose che non ne hanno. Non c'è nessun pensiero dietro a quel respiro, solo un atto di vita, casuale. Mio padre lo incalzava con la sua bella voce pacata, dalle C un poco aspirate. Come fai a esserne sicuro? Non lo so, lo immagino. L'immaginazione d'altronde è nutrita di esperienze stratificate nel tempo. Lo so perché Eraclito l'ha detto a Talete, e Talete l'ha detto a Newton, e Newton l'ha detto a Galilei, e Galilei a Locke, e Locke a Hume, e Hume a Hegel, e Hegel l'ha detto a Marx, che me l'ha ripetuto in un orecchio, a voce bassa. Marx non può avertelo detto, perché Marx ha dichiarato che la filosofia è morta. Forse non l'ha detto, ma l'ha suggerito Einstein, e Einstein l'ha scritto che il tempo non esiste. E dove li metti quei cugini perversi, quei Platone, quei Campanella, quei Pascal, quegli Heidegger, quei Nietzsche, che sognano di dei e di uomini che amoreggiano insieme allegramente? E qui avevo sentito una piccola, impercettibile risata, un sorriso accompagnato da uno sbuffo, che era entrato nella mia mente come la superiorità della ragione sulle pretese della fede. Quella ragione asciutta, radicale, spartana, che sapevo abitare nella mente di quell'uomo amato e perso che era mio padre. Ma la zia Saretta batte ancora il piede, impaziente di tornare alle sue carte, e francamente piena di sospetti nei riguardi di questa nipote che ha sputato sulla famiglia, sputato sulla nobiltà, sputato sulla fede, impelagandosi in pensieri eretici, facendosi parte di gruppi socialmente pericolosi, pestando sotto i piedi con disinvoltura riprovevole gli antichi principi di disuguaglianza e di gerarchia. Vedo che osserva le mie scarpe di pezza, i miei pantaloni di cotone sdrucito, la mia camicia a righe, la mia borsa a tracolla con un sorriso di commiserazione. È chiaro che, vestite così, non si possono avere in testa che pensieri goffi, disordinati e di bassa lega. Ma, soffocando le sue prevenzioni, ci precede nel giardino distrutto. La statua della dea Cerere col corno ripieno di frutti giace a terra decapitata. La coffee house di ferro smaltato pende da una parte, con le griglie di ferro arrugginite su cui corrono le formiche indaffarate. Il pavimento è stato spaccato e divelto dalle radici impetuose di una robinia che infesta il giardino con i suoi polloni venuti su spontaneamente nella incuria generale. In quella coffee house il marito di Marianna Ucria, Don Pietro Ucria di Scannatura, si ritirava a sorbire il suo caffè mattutino, contemplando con lo sguardo opaco le sue proprietà che scendevano verso il mare. E Marianna lo osservava dalla finestra del primo piano, dove abitava 200 anni dopo la nonna Sonia, venuta dal Cile e sposata a uno degli ultimi duchi di Salaparuta. Il parapetto di tufo che chiudeva il giardino è smozzicato, in parte crollato. Pezzi di balaustra sono caduti verso valle. Di fianco, dove si vedeva il dorso di una morbida collina dalla grana tutta grigia e rugosa come la pelle di un elefante, ora c'è una ferita nella pietra. E in mezzo alla ferita si erge un orribile palazzetto nuovo color rosa confetto. La collina è stata sventrata, la montagna decapitata, sconciata, gli alberi divelti, distrutti, il paesaggio inutilmente rovinato. Girando lo sguardo verso il mare, noto con sollievo che gli ulivi sono ancora lì, in massa, e hanno sempre lo stesso colore cereo argentato. fra gli ulivi in basso a destra, la villa Spedalotto con le sue colonne leggere, il suo cortile assolato e sempre vuoto, il suo cancello chiuso. I marchesi di Paternò di Spedalotto acquistarono dal cavaliere Arezzo la villa mentre era in costruzione, così scrive Girgenti. Il palazzetto era costituito da un fabbricato agricolo terraneo ripristinato e trasformato verso la fine del Settecento per essere destinato al luogo di villeggiatura. A esso si perviene attraverso un pronao colonnato al quale si accede da un cancello che dà su quella antica strada provinciale la quale incrociava a Solunto la via Consolare. La costruzione sorge in mezzo a una discesa di agrumeto profumato quasi alle falde della montagnola di Serra di Falco, in Contrada de Spuques, vicino alla beveratura omonima. Il palazzetto ha lo stile fra il Luigi XII e il neoclassico, ha una sopraelevazione e annessa cappella con sacristia. Così scrive il serafico Girgenti con la sua prosa didascalica, commovente per l'amore che dimostra verso la più piccola costruzione architettonica della sua bagheria. Ferdinando II di Borbone, il nefasto re Bomba, detto anche crudele e lazzarone, ebbe i suoi natali a Bagheria, proprio nella villa Arezzo. Il suo genitore, Francesco I, scellerato, brutale, feroce più del figlio, e la regina solevano soggiornare nella villa. Una epigrafe che si conserva ancora ricorda la loro ospitalità in casa Arezzo nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1799. Si dice che nella casina Arezzo-Spedalotto, continua il nostro gentile Girgenti, si conservi ancora la culla dove emise i primi vagiti l'infante che doveva divenire il barbaro re Bomba. Nel 1860 Victor Hugo, arringando la folla alla vigilia della storica spedizione dei Mille in Sicilia, disse: «Il capo Mongerbino finisce in una spiaggia deserta. In questa spiaggia alcuni sbirri portano sacchi. In questi sacchi vi mettono degli uomini. Si immerge il sacco nelle acque, vi si tiene fino a che più non si dibatte. Allora si tira fuori il sacco e si dice all'uomo che vi è dentro: confessa. Se ricusa, si immerge il sacco nell'acqua. In questo modo fu fatto morire Giovanni Vienna da Messina». I miei antenati materni, che oggi guardano con occhi indifferenti dai quadri appesi alle pareti, certamente stavano dalle parti di chi reggeva il sacco, e se non erano sulla spiaggia a spingere il sacco dentro l'acqua con le loro mani, sicuramente se ne stavano a casa a mangiare sorbetti e trionfi di gola, mentre qualcuno chiudeva le cocche dell'aiuta con lo spago ben robusto, anche per conto loro. Questo non impediva alle loro signorie di coltivare sentimenti preziosi e pensieri elevati. Molti, come Giovanni Aliata, suonatore di cembalo e compositore, terzo principe di Villafranca, duca della Sala di Paruta, professore di belle lettere, protettore di virtuosi, fece amenissime poesie in lingua italiana e siciliana, onde si rese accetto alla Repubblica Letteraria, e di lui fa un'oratissima menzione il canonico Antonio Mongitore nella sua Biblioteca Sicula. Così sta scritto. Ma la maggioranza erano capitani di giustizia, giureconsulti, pretori, senatori, deputati, vescovi. Uno, nel 1757, fu fatto maestro corriere delle poste di Sicilia, luogotenente del viceré e procuratore gentilizio. Dal servizio delle poste ebbero molti guadagni gli Aliata, che reinvestirono in fondi, vigneti e palazzi fino alla fine dell'Ottocento. Dopodiché comincia la decadenza e certo alla fine della Seconda Guerra Mondiale stavano nei debiti fino al collo. Fra i molti nobili che convennero al matrimonio si segnalò Francesco Aliata, scrive Zia Felice, non solo nella gala della propria persona e dei cavalli e delle livree dell'equipaggio assai numeroso, ma ancora nella bravura e nell'arte onde ebbe i primi applausi e le più strepitose acclamazioni in tutti gli altri giochi che si rattenne detta principessa nel Real Palazzo. Egli fece nobil comparsa di ridurre in miglior forma la grotta di Santa Rosalia su Monte Pellegrino in Palermo nell'anno Domini 1603. Andando indietro, ecco Filippaccio Aliata che morì nel 1364, lasciando la moglie Ursula e 5 figli. Il loro figlio Gerardo si stabilirà a Palermo e avrà una sorella, Sigismonda, la quale si fece suora del monastero di San Geronimo dell'Ordine di San Domenico. Sigismonda poi volle ampliare e nobilitare con la sua dote e comodità che aveva il monastero, come fece poi per il miracolo dell'immagine della Santissima Vergine della Pietà. Dentro una cassa tenuta da quelle religiose in luogo nascosto, sentendosi da tutte le religiose una voce lamentevole che usciva dalla cassa medesima, essendo stata reposta con pompa e festa la detta immagine in chiesa, non si sentì più altro, onde fu appellata la chiesa e monastero della Madonna della Pietà, concorrendoci molte nobili donzelle per farsi religiose, perché le suore erano molto anguste di sito. Federico Abatelli, essendo venuto a morte, gli donò il proprio palazzo, del quale ne appaiono ancora le vestigie al parlatorio. E in quello Sigismonda visse molti anni da vera e osservante religiosa e morì con fama di perfezione e di santità, essendo più volte stata abbadessa del detto monastero. Tutto questo mi è cascato sulla testa come una valanga, leggendo il libro di Zia Felicita, che a sua volta si rifaceva a un altro libro scritto nel Settecento per conservare e fare conoscere la storia della famiglia alleata di Salaparuta. Un cumulo di adulazione e di vanterie, una famiglia di gente ardita e pia, secondo l'autore, sempre pronta a dare soldi per erigere nuove cappelle, a partire per andare a uccidere i mori traditori, a schierarsi accanto ai reali spagnoli pieni di pretese di boria, superbi nobili di cuore magnanimo e sentimenti sofistici. Pensavo di averli buttati fuori dalla mia vita con un atto di volontà. Mai frequentato parenti siciliani, salvo la vecchia zia Felicita quando era bambina, e il mite zio Quinto, grande conservatore della storia di famiglia e raffinato pittore. Non ho mai indagato sul passato, non ho mai voluto sapere da dove venissero quelle ville, quelle terre, che per fortuna non ci appartenevano più, ma erano lì a ricordare fasti lontani. Li ritenevo estranei, con tutta la forza del mio giovane cuore borghese. Io appartenevo a mio padre, alla nonna inglese scappata di casa abbandonando tre figli e il marito per andare vagabondando fino a Baghdad, e poi sposatasi per amore a Firenze con mio nonno Antonio Maraini, scultore. Conoscevo troppo bene le arroganze e le crudeltà della mafia, che sono state proprio le grandi famiglie aristocratiche siciliane a nutrire e a fare prosperare, perché facessero giustizia per conto loro presso i contadini, disinteressandosi dei metodi che questi campieri usavano in loro nome, chiudendo gli occhi sugli abusi, sulle torture, sulle prepotenze infinite che venivano fatte sotto il loro naso, ma fuori dal raggio delicato dei loro occhi. Io non ne volevo sapere di loro. Mi erano estranei, sconosciuti. Li avevo ripudiati per sempre. Già da quando avevo 9 anni ed ero tornata dal Giappone affamata, poverissima, con la cugina morte ancora acquattata nel fondo degli occhi. Non volevo neanche sentirne parlare. La villa Valguarnera, in cui pure ho abitato per diversi anni, la consideravo già persa e buonanotte. Non l'avrei del resto voluta neanche se me l'avessero regalata. Mi levavo con un gesto gelido e scostante i ricordi del cuore come fossero solo ingombri penosi, resti di una ingenua cosmogonia infantile. Io stavo dalla parte di mio padre, che aveva dato un calcio alle sciocchezze di quei principi arroganti, rifiutando una contea che pure gli spettava in quanto marito della figlia maggiore del duca che non lasciava eredi. Lui aveva preso per mano mia madre e se l'era portata a Fiesole a fare la fame, lontana dalle beghe di una famiglia impettita e ansiosa. Quando si erano sposati, avevano mandato in giro come biglietto di nozze un piccolo disegno di loro due nudi visti di spalle sulla spiaggia deserta, creando scandalo e sdegno fra i parenti. Io per me mi consideravo nata dalla testa di mio padre come una novella Minerva, armata di penna e carta, pronta ad affrontare il mondo attraverso un difficile lavoro di alchimia delle parole. E mia madre? Anche lei aveva dato un calcio a quel passato, non ne parlava mai, si teneva alla larga dalla pletora dei parenti, soprattutto quelli della generazione precedente, perché i cugini sembravano incerti e insofferenti come lei, il cugino Quinto, la cugina Manina, la cugina Fiammetta, erano persone delicate, inermi, in fuga anche loro da una discendenza troppo ingombrante. Gli altri, gli anziani, sembravano chiusi come frutti di mare ormai morti e rinsecchiti dentro le conchiglie preziose in cui avevano creduto di poter conservare in eterno le loro perle, semplicemente chiudendo le valve dentate. Cos'era rimasto poi di tutta quella magnificenza? dei palazzi che cascavano a pezzi, degli specchi arrugginiti, dei lampadari sbocconcellati con le croste di vecchie cere che non andavano più via. E i figli, dei figli, dei figli, gente che si era batta tra vecchi e nuovi debiti, presi da sconforto suicida o da folli deliri di grandezza, quanto basta per disinteressarsene per sempre. E invece, eccole lì, mi sono cascati addosso tutti insieme, con un rumore di vecchie ossa, nel momento in cui ho deciso, dopo anni e anni di rinvii e di rifiuti, di parlare della Sicilia. Non di una Sicilia immaginaria, di una Sicilia letteraria, sognata, mitizzata, ma di quel rovinio di vestiti di broccato, di quei ritratti stagnanti, di quelle stanze che puzzavano di rancido, di quelle carte sbiadite, di quegli scandali svaporati, di quelle antiche storie che mi appartengono solo in parte, ma mi appartengono e non possono essere scacciate come mosche petulanti solo perché ho deciso che mi infastidiscono. Ho scritto 8 romanzi prima della lunga vita di Marianna Ucria, ma sempre evitando come la peste l'isola dei gelsomini e del pesce marcio, dei cuori sublimi e delle lame taglienti. Solo in alcune poesie del 68, pubblicate da Feltrinelli e oggi introvabili, ho parlato di Palermo, di Bagheria, ma era un dialogo fitto e amaro tra me e me, passando attraverso il fantasma sempre presente di un padre amato e ripudiato. Parlare della Sicilia significa aprire una porta rimasta sprangata, una porta che avevo talmente bene mimetizzata con rampicanti e intrighi di foglie da dimenticare che ci fosse mai stata. Un muro, uno spessore chiuso, impenetrabile. Poi una mano che non mi conoscevo, che è cresciuta da una manica scucita e dimenticata, una mano ardimentosa, piena di curiosità, ha cominciato a spingere quella porta, strappando le ragnatele e le radici abbarbicate. Una volta aperta, mi sono affacciata nel mondo dei ricordi con sospetto, una leggera nausea. I fantasmi che ho visto passare non mi hanno certo incoraggiata, ma ormai ero lì e non potevo tirarmi indietro. Forse ha influito a questo riavvicinamento anche la rinnovata frequentazione di alcuni amici palermitani perduti da tempo. L'ironica e pungente Marilù, la dolce e profonda Bice, il generoso Giuseppe dall'intelligenza maniacale. E dietro di loro i Francesco, i Roberto, i Nino, le Marie Pie, le Gabrielle, le Gigliole, che avevo perso di vista da troppi anni. Non so se sono stati loro a riportarmi verso quella porta o se è stata la porta aperta che mi li ha fatti scorgere lì, ancora vivi fra i fantasmi delle persone scomparse. Potrebbe anche essere la vecchiaia che fa i suoi soliti scherzi. Avvicina quello che è lontano e allontana quello che è vicino. Mi ha preso prepotente il bisogno di rileggere vecchi libri dimenticati. Verga, Capuana, Meli, Pitré, Villabianca, Mortillaro e ultimo, il più amato di tutti, De Roberto. Fatto sta che ho cominciato a tornarci a Palermo, nonostante l'orrore che provavo per gli scempi edilizi. Un orrore fisico, un assoluto e deciso rifiuto del corpo ad adeguarsi a questi nuovi spazi involgariti a dismisura. Ogni volta è così. Vado all'Aspra, vedo le villette arroganti che si sporgono sulle rocce dove una volta sedevano gli impagliatori di sedie che torcevano con le dita dei piedi la fibra battuta delle agavi e mi si rivolta l'anima. Vado a Bagheria e vedo come hanno sfondato mezzo paese per far entrare l'autostrada nuova fiammante fin sotto casa, buttando giù gli antichi giardini, abbattendo colonne, capitelli, alberi secolari e mi si chiude la gola. Vado a Villa Palagonia e vedo che hanno costruito ancora, pezzo per pezzo, alla Carlona, con una furia devastatrice e becera, proprio dietro le bellissime statue di tufo, glorie della meravigliosa immaginazione barocca siciliana, e mi si rivoltano le viscere. Tutto il corpo alla fine è in subbuglio. E che fare? Getto uno sguardo sulla scarpa a punta di fattura elegante che calza la zia Saretta. Ha dei piedi piccoli ben fatti. Niente cipolla come aveva la nonna Sonia. Da ultimo la nonna portava le scarpe con la gobba da una parte. Anche mia madre ha la cipolla ai piedi, ma molto ridotta. Una delle poche cose che non ho preso da lei. Forse i piedi li ho presi da nonna Ioi, l'inglese pellegrina, e con i suoi piedi ho preso anche il suo amore per il vagabondaggio. Zia Saretta mi precede verso il centro della terrazza, lì dove si apre la vasca col Nettuno, seduto sconsolato al centro. È sempre stata vuota quella fontana, per quanto ne so io. Nei mesi estivi diventava un recipiente per i piccoli datteri rossi e gialli che cadevano dalla palma che si rizza lì accanto. Frutti immangiabili quei datteri, troppo piccoli e amari per poterli sciogliere in bocca, così diversi da quelli gonfi e dolci che si trovano in Libia o in Marocco. Eppure la palma deve essere venuta da quelle parti, chissà in quale secolo, a rallegrare i cortili, le piazze delle città siciliane. Una volta ne abbiamo mangiati tanti, Pasolini ed io, che poi abbiamo avuto tutti e due mal di pancia. E Alberto ci guardava, seduto su una sedia pieghevole, in mezzo a una spiaggia, e rideva di noi e della nostra ingordigia. Ma questa è un'altra storia, tendo a divagare come un'ubriaca. Butto uno sguardo sulla scarpa appuntita della zia Saretta per non guardare la palma dietro cui ho intravisto dei nuovi obbrobri edilizi. Un palazzo di 10 piani tirati su senza criterio, senza un minimo di decenza e chissà quanti morti è costato. Bagheria è una città mafiosa, lo sanno tutti, ma non si deve dire. Io ho avuto una denuncia negli anni 60 per aver fatto dire a un mio personaggio che Bagheria è mafiosa. Il processo si è perso per strada, non è mai arrivato a conclusione. Probabilmente perché sarebbe stato difficile dimostrare che dicevo il falso, mentre su tutti i giornali si raccontava di quei morti ammazzati non si sa da chi, né apparentemente per cosa. D'altronde è cronaca di città, anche se piccola. Una cronaca zeppa di violenze, intimidazioni, soprusi, prepotenze, abusi, feriti, morti. Questo non significa che non ci siano i coraggiosi, gli irriducibili, i puri di cuore, i poveri, gli onesti. Ho conosciuto un gruppo di donne coraggiose che si radunano attorno a una farmacista piena di vita che si chiama Antonella Nasca. E che dire poi dei figli celebri di Bagheria, come Guttuso, come Buttitta, come Giuseppe Tornatore? È l'indomabile Antonino Monreale che umilmente insegna nel liceo di Bagheria e nello stesso tempo non rinuncia a gettare uno sguardo acuto e intelligente sul passato e il presente della piccola vulcanica città. Ho conosciuto dei giovanotti dalla faccia candida, generosa, che hanno creato delle associazioni, dei giornali, dei gruppi di vigilanza civica a Bagheria. Nelle loro mani sta il futuro della città. Ora ci avviciniamo all'ala dove abitava la zia Felicita. Il magnifico ficus sta perdendo le foglie. Sono così grasse e spesse che sembra di pestare dei pezzi di carne. Le sue radici hanno spaccato il pavimento della terrazza e sbucano callose e prepotenti tra le tubature abbandonate. Anche qui una fontana, delle tracce di ninfee, un'acqua limacciosa ormai soffocata dalle alghe. Dove nuotavano dei pesci rossi ci sono solo dei pezzi di grondaia saltata via dal tetto. Le case della nuova Bagheria della Rapina arrivano a lambire il giardino di Villa Valguarnera dalla parte del nord. Si mangeranno, se continua così, in pochi anni, anche il resto del terreno e finiranno per ridurre la villa a un moncone sperduto nel cemento. E così la città avrà distrutto per sempre una delle sue memorie architettoniche più preziose. Il comune di Bagheria è ricco, ma la conservazione dei beni artistici è stata finora l'ultima delle sue preoccupazioni. Non so se augurarmi che la villa venga comprata da un ente pubblico o da un'industria privata. Dopo quello che ho visto a Palermo, dove un ente pubblico aveva comprato un teatro per sistemarlo, l'ha scoperchiato per cominciare i lavori, che invece sono stati sospesi dopo solo pochi mesi, e il teatro è stato davvero sistemato per le feste, rovinato in capo a un anno di abbandono alle piogge e al vento. D'altronde i parenti stessi hanno ceduto alle pressioni dei debiti, hanno venduto, abbandonato, concesso gran parte dei giardini. Che sia questo il destino delle nostre fantasmagoriche radici barocche, che il nostro protestare sia solo un buttarsi sui mulini a vento con una spada di latta. Da questo muretto di tufo, oggi minacciato dai palazzi di un'affollata periferia bagarese, ho assistito una volta a un grande spettacolo che maritò la mano dell'uomo a quella della natura. Una notte, forse del 48 o del 49, nella stanza d'angolo giaceva una donna dalla faccia lentiginosa, gli occhi persi in una tristezza spaventata, eppure ravvivata da una sua folle gioiosità. Aspettava il suo 15° figlio, stando diligentemente a letto come le avevano ordinato i medici. I 14 figli precedenti erano tutti morti prima di nascere, e ogni volta si portavano via un pezzo del suo corpo, che periodicamente si animava, ospitando con festosa golosità un piccolo intruso, e poi, non si sa come né perché, improvvisamente lo cacciava via come se lo detestasse. Il marito, con i capelli come una torre in testa, gli spessi occhiali da miope, andava su e giù sminuzzando una sigaretta fra le dita dai polpastrelli gonfi e larghi. Quella notte del dopoguerra noi eravamo fuori, affacciati al parapetto dalla parte del giardino non nostra, per assistere ai famosi giochi di fuoco di Bagheria, per cui la gente veniva fin dalla lontana Cefalù o da Missin Mary. Era estate, il sole se n'era andato da poco, c'erano ancora delle strisce rosa galleggianti all'orizzonte, delle sbavature violacee che, momento per momento, venivano inghiottite dalla notte incalzante. D'improvviso ecco fiorire davanti a noi un campo di gigli dai petali scintillanti che si mostrano un momento nel loro fulgore e poi si spengono con un fischio precipitando verso terra. Subito dopo un botto, boom, seguito dall'apparizione di una cupola verde smeraldo, che in un attimo si trasforma nella volta argentata di una chiesa e subito dopo in una manciata di rubini che esplodono verso l'alto e ricadono a terra seguiti da un piccolo rivolo di fumo bianco. Erano i fuochi in onore di San Giuseppe, il patrono di Bagheria. La festa, per cui i bagariotti, che pure si lamentavano dell'estrema loro povertà, si svenavano ogni anno regolarmente. 3 famiglie di fuochisti venivano pagate profumatamente per buttarsi in una gara di splendori, il cui unico giudice sarebbe stato il pubblico. Intanto il corso si accendeva di 1000 lampadine colorate. Centinaia di bancarelle disseminate per le strade esponevano allegramente, in mezzo a festoni di carta rossa e argento, granaglie di ogni genere, semi di zucca, di girasole, nocciole, noccioline, ceci, mandorle salate, mandorle caramellate, nonché gelati di campagna, gelo di melone, sfinciuni, cucuzzate, cannoli, liquorizie in trecce, in fiocchi, in bastoncini. Ma ecco che d'improvviso, senza un refolo di vento, senza un tuono, il cielo viene squarciato da lunghe saette in forma di rami e rametti dorati. Una cosa mai vista, mai sognata. Il gioco dei fulmini che si sovrappone e si mescola ai giochi pirotecnici. Il prodotto dell'invenzione umana che gareggia con l'invenzione capricciosa della natura. Un duello a cui abbiamo assistito paralizzati dallo stupore. I giochi di fuoco terminano in Sicilia con quella che viene chiamata la mascoliata finale, come a dire un gettito di esuberanza virile, una imitazione del coito che esprime una sfida maschi al cielo e al mondo. E boom, e boom, e boom, tum, 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 vorticavano sprizzando scintille e i fiori verdi si accavallavano alle stelle rosse mentre una pioggia di fili di neve copriva con un velo vibrante il fondo della notte. Proprio in quel momento, come chiamati dai botti, sono cominciati i tuoni, scuotendo la terra, mirando il cielo. E gli squarci si sono fatti più lunghi, più laceranti. C'era da avere paura a stare lì sotto gli alberi che potevano essere colpiti da un momento all'altro. Ma non riuscivamo a staccarci dallo spettacolo imprevisto. Così siamo rimasti a assistere a quella sfida, accolta, ribadita e giocata spietatamente dai fuochi di terra contro i fuochi del cielo. Vinta, infine, da questi ultimi, che dopo aver tuonato e lampeggiato per lunghi minuti, hanno cominciato a mandar giù un'acqua sferzante e dura. Gocce grandi come ceci hanno raggiunto i tetti, frustando le strade, allagando i cortili, in un finimondo di foglie rapite da terra e sparse vorticosamente in giro per tutto il paese. Il piede di zia Saretta è di nuovo lì che batte, impaziente e annoiato. Possibile che mi perda continuamente dietro i ricordi? Cosa avrà questa nipote balorda, sembra chiedersi, che non ascolta niente, presa com'è da pensieri lontani e inafferrabili? Ecco, questo è un quadro di zia Felicita, ci dice. Siamo faccia a faccia con una tela scura che contiene delle grandi calle bianche. È un quadro curioso, dipinto con una mano timida, senza maestria, eppure animato da una sua intelligente corposità. La fattura è convenzionale. La composizione prevedibile. Eppure queste calle dicono qualcos'altro da quelle che sono. Senza grazia, con un loro goffo ardimento, sembrano prendere corpo mano a mano che le osserviamo, piccoli fantasmi di un sogno carnale perduto chissà dove. Mi viene in mente di aver letto che, ai suoi tempi, le donne non erano ammesse nelle accademie d'arte. Solo ogni tanto qualcuna, se insisteva molto, poteva essere accettata. Ma non poteva partecipare agli studi sul nudo, se proprio voleva dipingere su un modello che scegliesse fra cani, gatti o uccelli impagliati. Il nudo femminile era proibito alle donne. La zia Saretta passa oltre, ma io ho voglia di guardarlo meglio questo quadro. E Bice, che è figlia di una brava pittrice, capisce e commenta con me la freschezza sensuale di quelle calle. «Di qui abbiamo finito», dice la zia Saretta. «Se vuoi andare di là, a rivedere la dépendance», e dice «dépendance» arricciando un poco le labbra. «Puoi andare, ti aspetto di sopra per prendere un gelato». Così, Bice e io ce ne andiamo nelle ex stalle a rivedere le stanzucce in cui ho abitato per 3 anni e in cui anche lei è venuta ospite, come io andavo da lei a Palermo, all'ultimo piano della clinica paterna, a giocare con i suoi burattini. Mi chiedo come abbiamo potuto vivere in 5 in questo piccolo spazio. La stanza dove dormivano mio padre e mia madre era minuscola, col tetto basso. La camera dove dormivamo noi 3 sorelle con una finestrella quadrata che dava sul pollaio era appena un poco più grande. Il soggiorno, anche quello da nani, da cui si apriva la porta magica che dava sul giardino. Lì invece era tutto ampio, spazioso, e gli orizzonti si accavallavano in lontananza. Fu in quella casa dalle stanze nane che mio padre un giorno rimase solo con la lavandaia che aveva quasi 80 anni. E il giorno dopo il marito della donna venne su ingrugnato dicendo che sua moglie non poteva più venire da noi perché la lasciavamo sola con l'ommo. E cosa avrebbe pensato la gente? Una donna qualsiasi, bella o brutta, giovane o vecchia, se rimaneva sola con un uomo perdeva il suo buon nome. Si comprometteva. Si presumeva infatti che l'uomo, bello, brutto, giovane o vecchio, avrebbe comunque provato a sedurla secondo le antiche regole del gioco sessuale. La volontà di lei non contava assolutamente nulla. Non era prevista una volontà femminile contro la bramosia maschile. Da qui la stretta parentela fra consenso alla semplice compagnia maschile della parte della donna e stupro. Ricordo una volta una ospite di zia Orietta che se ne andò a spasso per la campagna da sola. Incontrò un contadino. Lui, molto rispettoso, le chiede se volesse un fico. Lei disse di sì e lui le saltò addosso. Il solo aver risposto alla sua offerta era stato considerato un segno di assenso. Poiché è di ogni corpo virile la presa forzata e obbligatoria del corpo femminile, l'uomo non è responsabile dei suoi abusi, che anzi gli toccano in sorte, volente o no, dal momento che mette su bandiera nei pantaloni. Questa la filosofia del Bagariota. Un corpo munito di utero deve solo nascondersi e negarsi. Ogni accettazione, anche solo di una parola, di uno sguardo, di un momento di solitudine, è considerata una perdita, una resa incondizionata. Ogni abbandono una rovina. Perfino il matrimonio è segnato come una grave capitolazione al principio della gerarchia paterna. Capitolazione a cui la donna non può sfuggire, ma che la ribadisce nella sua obbedienza fatale. La capitolazione non potrà quindi non avvenire prima o poi, ma sarà accompagnata da un fastoso cerimoniale che sancirà un atto pubblico di possesso sul corpo della donna.